Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Voglio pregare. Padre, ti ringrazio per la tua parola. Ci mostra la via, ci mostra tanti modi che possiamo cadere e ci mostra la via in cui camminare. Grazie Padre, grazie per la tua parola, grazie per lo Spirito Santo. Guidaci adesso, che possiamo vedere più Gesù Cristo, che possiamo vedere più cosa vuol dire essere in Cristo, essere perdonati, avere la vera vita. Grazie per la tua santa parola, guidaci. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Gesù all'inizio del ministero faceva vedere a tutti chi è, ma verso la fine, e siamo in Marco, dove stiamo andando verso la fine del ministero di Gesù, faceva sempre meno pubblicamente, al punto che voleva passare il tempo sempre con i suoi discepoli. Per prepararli, perché se tu lasci la scena, Gesù, ma lasci la scena, torni in cielo con gli i suoi discepoli non preparati, cosa rimane? Cosa rimane? Cioè, chi porta avanti l'opera? Questo è importante per ogni genitore, di dire, il mio ruolo non è solo di provvedere per mio figlio, e di preparare mio figlio di poter andare avanti senza di me ed essere maturo e preparato per la vita. Ogni pastore, ogni anziano deve dire devo curare ma devo anche preparare per la prossima generazione. Allora noi abbiamo visto che i discepoli avevano riconosciuto chi dicono le persone che io sia e poi chi dite voi che io sia e Pietro per primo dice tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Poi Gesù comincia ad annunciare a loro, solo dopo che sanno che lui è il Cristo, ha cominciato ad insegnare che cosa a loro? Che doveva andare alla croce, che doveva essere ucciso. Questa era una cosa nuova. E quindi Gesù comincia a spiegare quello. Abbiamo visto che Pietro, sentendo quello, non sia mai Gesù. E Gesù dice, dietro di me, Satana. Poi Gesù va sul monte di trasfigurazione portando Pietro, Giacomo, Giovanni. Lo vedono nella sua gloria. Scendendo, ripete a loro che deve soffrire per essere, far compiere la salvezza. Deve essere ucciso. Non capivano. Poi, arrivando giù, abbiamo visto l'ultima volta che si trova con questa folla, un uomo che gli scribi discutevano, disputavano con i suoi discepoli, c'era l'uomo con il figlio con questo spirito che Gesù ha scacciato, mostrando a quell'uomo, anche se tu hai una fede debole, ti accolgo. Dammi quel po' di fede che hai, ti accolgo. Adesso Gesù finisce lì, cosa vuole fare? Vuole portare i discepoli da soli con lui, perché vuole prepararli. Quindi voglio riprendere il brano e siamo in Marco 9, versetto 30. Marco 9, 30. E vogliamo vedere quello che Gesù vuole trasmettere ai discepoli, che avevo già detto altre volte. Quindi leggo Marco 9, da 30 a 31. Poi, partiti di là, attraversarono la Galilea, ed egli non voleva che alcuno lo sapesse. Egli infatti ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro, il figlio dell'uomo sarà presto dato nelle mani degli uomini, ed essi lo uccideranno, ma dopo essere stato ucciso, risusciterà il terzo giorno. Notate che Gesù non voleva che nessuno sapesse. ha detto no, io adesso devo parlare solo con i discepoli, non voglio le folle, perché è fondamentale che io investo in loro a questo punto. E una cosa per me, e credo per noi tutti, dobbiamo imparare che non possiamo fare tutto. Non possiamo fare tutto. E dobbiamo pregare per saggezza che il nostro amore possa crescere in conoscenza e discernimento affinché possiamo discernere le cose eccellenti. Non tutto quello che è buono è eccellente. E quindi dobbiamo pregare, Signore, fammi conoscere meglio la Tua volontà affinché io possa scegliere fra le tante cose buone che potrei fare quali sono le cose eccellenti. Perché non sono sempre uguali. E qui la cosa eccellente per Gesù non era più di andare in giro insegnando a tutti, non era più andare in giro compiendo miracoli davanti a tutti, no, era aiutare i suoi apostoli, i discepoli a capire. E sta facendo quello. Gesù, come avevo detto, aveva già spiegato loro che doveva soffrire e morire. Ma non avevano capito, quindi Gesù di nuovo sta ripetendo quello che aveva già detto. Ma nonostante che aveva già detto più volte, non avevano ancora capito. Prima di criticarli troppo, tu hai mai sentito lo stesso insegnamento, la stessa esortazione, lo stesso verità che non hai messo in atto? Hai mai sentito qualcosa che avevi già sentito forse tantissime volte e ancora non lo metti in pratica? Siamo a volte stolti, siamo stolti. E Gesù a volte ha rimproverato i discepoli, perché non credete, perché dubitate, perché non capite, i vostri cuori sono ancora duri? E dobbiamo pregare, Signore, rendimi umile e rendimi attento ad ascoltare e mettere in pratica, a credere tutto quello che mi dici. Due verità qui. Uno qui e uno che è implicato da quello che abbiamo letto alla fine di 8. La salvezza è fondata su che cosa? Su che cosa è fondata la salvezza? E si ricordi di questo qui ogni settimana con la cena del Signore. Su che cosa è fondata completamente la salvezza? La morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Cioè perché il peccato è così grave che niente altro avrebbe pagato. Però in Marco 8 Gesù, se uno vuole venire dietro a me, cosa deve fare? Deve rinnegare se stesso, prendere la sua croce e seguirmi. Perché la salvezza è fondata sulla sofferenza di Gesù e la salvezza porta alla sofferenza della carne, crocifiggendo la carne. Un cammino di sofferenza seguendo Cristo. I discepoli, sentendo Gesù parlare che come Cristo, lui è il Cristo, ah, lui è il Cristo! Ma allora perché parli di soffrire e morire? Lui è il Cristo! Infatti, versetto 32 dice, essi però non comprendevano questo parlare, avevano timore di interrogarlo. I discepoli non capivano, scusate, grammaticalmente, che cosa è difficile di questa frase. Il figlio dell'uomo, sapevano benissimo che Gesù parlava di sé, il figlio dell'uomo sarà presto dato nelle mani degli uomini e essi lo uccideranno, ma dopo essere stato ucciso, risusciterà il terzo giorno. Cos'è difficile di quello? Grammaticalmente, nulla. Però non comprendevano. Ma come potrebbe lui essere ucciso? Lui è il Cristo! Cioè non è possibile, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Quando Gesù scendeva dal monte parlava della risurrezione. E non direi niente, nessuno finché non sono risuscitato. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ma non è difficile. Allora, scusate, visto che lui ha spiegato in modo molto chiaro, perché non capivano? Scusa, è molto chiaro. Io, figlio dell'uomo, io sarò ucciso e il terzo giorno risusciterò. Cos'è difficile di quello? Nulla. Allora, se non è difficile, perché i discepoli non capivano? Avete mai avuto una discussione, forse forte o dove, diciamo, l'altra persona, sicuramente non tu, l'altra persona non capiva quello che dicevi nonostante che era chiaro? Perché aveva preconcetti? E perciò, per quanto tu cercavi di spiegare, non capiva? Non perché non era chiaro, perché era bloccato dai propri preconcetti. E se noi diciamo all'altra persona, andiamo in bagno, guardiamo allo specchio e vedrai che anche quella persona ha fatto la stessa cosa. I discepoli avevano un preconcetto. Lui è il Cristo. Cristo vuol dire siamo noi vittoriosi. E visto che noi siamo discepoli, vuol dire che noi regneremo con Lui. Vuol dire che noi saremo i grandi, i potenti della terra. Vuol dire che tutto andrà bene perché noi siamo dalla parte di Dio. E Dio. Loro avevano un preconcetto e lui parlava di soffrire e morire, ma non è possibile quello, quindi cosa vuol dire? Il problema non era che non era chiaro, il problema è che loro non volevano sentire quello. Non volevano sentire quello. E quando noi non vogliamo sentire qualcosa, quando sentiamo che la vita che Dio ci dà vuol dire quella sofferenza, quell'umiliazione, quella prova, ma no, no, non è possibile, no, è possibile. È possibile, perché il piano di Dio va molto più grande del nostro. Andiamo avanti. Versetto 33-34, arrivano a Capernaum, che è un punto di base per Gesù. Arriviamo. Giunsero poi a Capernaum e quando fu in casa, domandò loro, di che cosa discutevate fra di voi per la strada? Ed essi tacquero. Perché per via avevano discusso intorno a chi fra di loro fosse il più grande. Allora, Gesù sapeva tutto. Non serviva chiedere a loro. Allora, perché ha chiesto a loro? Perché ha chiesto a loro di che cosa discutevate fra di voi per la strada quando lui già sapeva? Leggo per voi, non dovete trovare. Genesi 3, Adamo ed Eva avevano appena peccato. Dio sapeva esattamente tutto. E Dio arriva nel giardino, Genesi 3, 8. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse, «Dove sei?» Egli rispose, «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto». E Dio disse, chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? Dio sapeva esattamente dove era Adamo e cosa aveva fatto. Chiedeva non per scoprire, chiedeva per aiutare Adamo a dire, Signore, ho peccato contro di te. E Gesù ai discepoli dice, di che cosa discutevate? Per loro dire, oh Signore, perdonaci. Perdonaci, abbiamo peccato perché eravamo pieni di orgoglio. No, cosa hanno risposto? Nulla. Cosa facevano? Tacquero. Tacquero. Perché tacquero? Perché non hanno risposto? Che le loro coscienze erano colpite. Loro sapevano benissimo che il loro discorso, scusate, Gesù aveva parlato di umiliarsi fino alla croce. E loro parlavano non di umiliarsi, parlavano di innalzarsi. Giovanni Battista, prima di questo, aveva detto, io devo diminuire, o come si dice, diventare più piccolo, e lui deve crescere. Loro stavano dicendo, noi dobbiamo crescere, noi dobbiamo essere innalzati. Però loro sapevano che questo era peccato, perciò non rispondono. Gesù fa una domanda, non rispondono. Loro di natura volevano farsi grandi, volevano essere riconosciuti, volevano essere visti bene. Tu cosa vuoi? Cosa voglio? Cosa vuoi? Quando qualcuno ti parla del peccato, tu vuoi vederlo? Tu vuoi vedere il tuo peccato? perché vuoi più di Cristo o tu vuoi essere visto bene, quindi non ti piace, non ti piace quando parlano con te del tuo peccato. Vedi, loro volevano vedersi bene, volevano vedersi importanti. Cosa voglio io? Gesù, capendo il loro cuore, li chiama a sé per aiutare loro. Questa è la lezione più grande di questo brano. Voglio leggere 35. Allora, postosi a sedere, egli chiamò i dodici e disse loro: se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e servo di tutti. Di che cosa avevano parlato? Chi di loro fosse il più grande? E Gesù dice: chi vuole essere il primo, il più grande, sia l'ultimo di tutti e servo di tutti. Questa è la lezione centrale di questo brano. Gesù ripeterà questo quasi testualmente in capitolo 10. Ripeterà questo perché non è il messaggio che loro volevano accettare. Questo è il cuore della vita cristiana. Chi non ha questo cuore qui probabilmente non è salvato, come vedremo fra pochi versetti. Voglio leggere ancora. Allora, postosi a sedere, egli chiamò i dodici e disse loro: se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. La vera vita cristiana è di non cercare gloria per noi stessi, ma solo per Dio. E quindi io cerco gloria per Dio impegnandomi ad edificare gli altri. Quindi cerco di passare il tempo con quelli che mi fanno star bene o con quelli che hanno bisogno. Un esempio, giusto? Perché se io voglio la gloria di Dio, vuol dire io voglio: venga il tuo regno, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come vieni? Sul regno che le persone crescono. Quindi io non passo tempo con chi mi fa star bene, io passo tempo con chi potrei edificare. E se vedo uno che zoppica, dico: Signore, devo edificare di più quella persona, guarda come zoppica. Questo è un esempio. La vera vita cristiana è quello. Filippesi, vi leggo io, se volete trovare, Filippesi 2, 1 a 4. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Questa è la vita cristiana. Infatti, non leggo, ma il versetto seguente, fino all'11, Filippesi 2, di cosa parla? Seguendo l'esempio di Gesù Cristo, che altro che innalzarsi, cosa ha fatto? Si è abbassato. Ditemi una cosa. Gesù si metteva solo con le persone gradevoli o con quelle non gradevoli? Fra quelli non gradevoli c'erano gli apostoli, che fino all'ultima sera litigavano chi era il più grande. Se parliamo di persone non gradevoli, quello per un santo, Gesù Cristo, il santo di Dio, era sgradevole per lui di sentire quei discorsi. Romani 12, versetto 10 dice: nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri, nell'amore fate a gara nel renderlo gli uni agli altri. Fate gara ad onorare. Allora, in Romani o Primo Corinzi 12, uno dei due. Romani parli del corpo e ci sono certe membra più deboli e vengono innalzati, dato più onore, che ha più bisogno. Quindi non cerchiamo quelle più forti, che sono più belli. Ah, guarda il braccio, guarda la mano, l'occhio. No, cerca le parti più deboli e date più onore a quelli. Primo Pietro 4, 10, 11. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo mette a servizio degli altri, come i buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccio come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccio nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Gesù aveva detto nel nostro brano: se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e servo di tutti. Qui abbiamo appena letto in 1 Pietro 4, prendete i doni che Dio vi ha dato, il dono lo metti al servizio degli altri. Non cercare il proprio interesse, ma quello degli altri. La vita cristiana vera è servire gli uni gli altri. E questo ci porta, quello che Paolo diceva in Filippesi, rendete perfetta la mia gioia avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo, una sola mente. E in Efesini 4, il corpo ben legato dal vigore di ogni singola parte, ben legato, cosa succede? Cresce insieme verso il capo, verso Cristo. Il più grande nel regno è chi serve di più, non per essere visto, ma proprio per cuore. Il più grande è colui, colei che si mette più a servizio, ma non per meritare, per amore, per amore. Cosa dice Gesù Cristo, il vero più grande? Cosa dice Gesù Cristo? In Marco 10 arriveremo, ma vi leggo già. Gesù parlando di sé: poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù, che merita che tutti lo servano, è venuto per servire. E chi siamo noi di voler non servire? No, però non finisce là. Gesù, per trasmettere loro questo, leggo 36-37, e preso un bambino, lo pose in mezzo a loro. Poi, presolo in braccio, disse loro: chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome, riceve me. E chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato. Allora, c'è qualcosa che Marco non ha citato qui. Ha citato una parte del discorso, ma Matteo ci dà tutto il discorso. E voglio leggere Matteo 18, 1 a 5, dove sentiamo lo stesso discorso in modo più completo. In quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? E Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come i piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chi dunque si umilierà come questo piccolo fanciullo, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un piccolo fanciullo come questo, in nome mio, riceve me. Qui mettiamo insieme questi due brani, perché sta dicendo la stessa cosa, e Matteo aggiunge alcuni dettagli importanti che voglio discutere, che voglio parlare. Gesù sta parlando di come essere salvato. Come sappiamo quello? Cosa dice Matteo? Che non sta parlando di come essere un bravo credente, sta parlando di come essere salvato. Perché dice: in verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come i piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Sta parlando di essere salvato. Quindi non è mai, sai, non sono a quel punto. Comunque sono salvato, ma non sono tanto maturo. No, no. Se tu non sei così, tu non sei salvato. Tu non entrerai nel regno dei cieli, lo dice Gesù. Se tu non diventi come un piccolo fanciullo, cosa vuol dire quello? Allora, un fanciullo nella società cosa può fare per meritare gloria dagli altri? Può lavorare, può suonare strumenti, può produrre ricchezze, può essere forte, un fanciullo da offrire niente. Un fanciullo riceve. Un fanciullo da solo morirebbe, ha bisogno di cura. Non ha da offrire, ha bisogno di ricevere tutto. Quindi, in quel senso, un fanciullo è umile, umilissimo, perché sa, io non posso fare nulla. Non ho soldi per conto mio, non ho grande intelligenza, non ho grandi capacità, sono debole. Cosa posso fare? Mi dipendo soprattutto dai genitori per tutto. Quindi è umile in quel senso. E Gesù dice, se voi non convertiate, dovete convertirvi, che vuol dire cambiare direzione. Stavate vivendo, cercando gloria per sé. Vivendo per sé dovete convertirvi e vivere completamente l'altra direzione. Se no non entrate nel regno dei cieli. Dovete diventare come fanciulli, dovete umiliarvi veramente, che non è una cosa di parole, è una cosa di realtà, se no non sarete salvati. Questo è forte, ma è Gesù Cristo. E per quello, in base alla Bibbia, io dico, tante persone diranno quel giorno, Signore, Signore, e lui dice, non vi ho mai conosciuto. Matteo 7, Luca 13, non vi ho mai conosciuto. Poi, dopo convertirvi per diventare come i fanciulli, parla di, anche in Marco, ricevere fanciulli. Allora, quando io sono umile, come vedo gli altri? Quando sono veramente umile, come vedo gli altri? Quella persona lì no, non mi dà fastidio, non mi trovo bene con lui, ma loro sai, no, se io sono veramente umile, io ho quel cuore di accettare tutti. Infatti, bambini piccoli, uso un esempio triste, razzismo. Un bambino piccolo, se i genitori non trasmettono niente, cosa fa quando vede un altro bambino anche di un'altra razza? Cosa fa? Lo abbraccia e vanno a giocare insieme. Non hanno nessun problema. Perché i bambini piccoli accettano tutti. Un bambino piccolo, c'è un nonno, non deformato, vecchio, rughe, tutto brutto. Per un bambino, oh, quello è nonno, quello è nonna. Non c'è nessun problema. Una persona handicappata, per un bambino non è un problema. Un fanciullo accetta tutti. Accetta tutti. Oh, è brutto. Oh, è questo, o è magro, o è grasso, o è vecchio. No, per un bambino, se uno mostra amore, il fanciullo è contento. Quindi, ricevere un fanciullo nel mio nome. Gesù non sta parlando di veri fanciulli, sta parlando di persone che agli occhi della società non hanno nulla da offrirci. Attenzione, ci sono persone che, oh, mi piace stare con loro. Perché sto bene, hanno da offrirmi, hanno da offrirmi. Ci sono persone che hanno da offrirmi. Sto bene con loro. Ci sono persone che non hanno da offrirmi, hanno solo bisogno di ricevere da me. Allora, ricevere un fanciullo non ha da offrirmi, ha bisogno di ricevere da me. Ma Gesù dice che dovete ricevere un piccolo fanciullo nel mio nome. Questo fanciullo arriva, ha bisogno, è sporco, devo lavarlo, affamato, devo cibarlo, ha timore, devo curarlo, devo proteggerlo, devo fare tutto per un fanciullo, ma visto che appartiene a Gesù Cristo lo faccio di cuore. Questo è frutto della vera salvezza. E Gesù dice una cosa incredibile. Gesù dice, chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome, ricevi me. E chiunque ricevi me, non ricevi me, ma riceve colui che mi ha mandato. C'è un altro brano che parla una cosa simile? È Matteo 25. Trovate Matteo 25 e voglio leggere da 31. Ora, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria. E tutte le genti saranno radunate davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, poiché ebbe fame e mi desti da mangiare, ebbi sete e mi desti da bere, fui forestiero e mi accoglieste, ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? E quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o ignudo e ti abbiamo rivestito? E quando ti abbiamo visto infermo o in prigione e siamo venuti a visitarti? E il re, rispondendo, dirà loro: in verità vi dico, in quanto che l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora egli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli, poiché ebbi fame e non mi desti da mangiare, ebbi sete e non mi desti da bere, fui forestiero e non mi accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo e in prigione e non mi visitaste. Allora anche quelli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o ignudo o infermo o in prigione e non ti abbiamo soccorso? Allora egli risponderà a loro dicendo: in verità vi dico, in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. E questi andranno nelle pene eterne e i giusti nella vita eterna. Allora, Gesù sta dicendo la stessa cosa. I minimi dei miei fratelli, i fanciulli, i bambini, la stessa cosa. Quello che fate per loro, ricevendo loro, state ricevendo me. E il punto è questo. La vita cristiana è fondata sulla sofferenza di Cristo. Quello è, ci sono due croci nella vita cristiana. C'è la croce di Cristo e c'è la croce nostra. La croce di Cristo è quello che ci salva. La croce nostra, che non devi portare, è quello che dimostra che siamo salvati. Gesù diceva: se non diventate come i piccoli fanciulli, quindi umiliandovi, non entrerete nei regni dei cieli. In Matteo 25, se non ricevete, se non aiutate i minimi, quelli che sono i piccoli fanciulli che credono in me, se non lo fate, vi mando al lago di fuoco, tormento eterno. Perché se avete ricevuto la vera salvezza, la mia croce, porterete la vostra croce. Quando Gesù dice, se uno, Matteo, Marco 8 abbiamo letto, se uno vuole venire dietro a me, cosa dice? Devi rinnegare se stesso, prendere la propria croce, la sua croce e seguirmi. Non dice: sapete, se volete essere molto maturi, allora dovete fare questo. No, dice: se uno vuole venire dietro a me. Qui in 9 dice: se uno vuole entrare nei regni dei cieli, deve fare questo. In Matteo 25 si dice: se non avete aiutato loro, ricevete il mio nome, qui il nostro brano, vi mando non con me in cielo, vi mando, e noi siamo presi con le nostre vite. Non dobbiamo dire: dovrei migliorare. Dovresti migliorare È come sta sul Stromboli quando il vulcano comincia ad esplodere e tu dici, sai, dovremo uscire. Come dovresti uscire? Devi scappare al più presto. Non devi dire dovrei. Devi. Davanti c'è Gesù Cristo che verrà con i suoi santi angeli per giudicare e molti diranno, Signore, Signore, io non vi ho mai conosciuto, ma se divento come un piccolo fanciullo, che vuol dire, Signore, salvami tu. Un bambino di 3 anni, di una famiglia povera, e spesso c'è fame, e papà va fuori e fa del tutto per cercare qualcosa per quel giorno, perché c'è grande disoccupazione, c'è carestia, e a stento trova un po' di cibo povero. Pane vecchio, questo, quello che è, lui trova questo e porta a casa. Questo bambino, 2 o 3 anni, butta via, buca, portami qualcosa di buono, non roba così. Un bambino di 2 o 3 anni direbbe mai quello? Se non capite, vi dico io. Grazie papà, grazie. Ecco, vieni, vieni, ringraziamo il Signore, oggi ci ha dato da mangiare. Qualcosa che uno benestà, ok, roba quello, ma quel bambino accetterebbe. Se papà dice, senti, veniamo, che bello, dormiamo qui sotto questo ponte, grazie a Dio che ci protegge dalla pioggia. Mettetevi vicini, bambini, perché fa freddo, ma ho trovato un pezzo di cartone per soffrire noi, così non abbiamo la terra fredda. E il bambino, ma che razza di papà sei? Cosa dice il bambino? Cosa dice il bambino di 2 o 3 anni che la famiglia povera povera dormono sotto il ponte? E il papà ringrazia Dio che ha trovato un po' di cartoni per mettere sotto di loro. Il bambino è contento. Allora, siamo noi contenti? Siamo contenti con dover dormire fuori quando ci sono quelle che hanno le loro case? Ci sono quelle che hanno lavori più buoni delle nostre? Ci sono quelle che hanno salute migliore dei nostri? Ci sono quelle che, di quello che sappiamo noi, che non è sempre mica tutto, hanno meno problemi di quello che abbiamo noi? Ma noi siamo piccoli fanciulli che quello che papà ci dà per noi va bene perché siamo con papà? Se non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. E se diventate come piccoli fanciulli, con quella umiltà, sarete ben pronti a raccogliere tutti gli altri fanciulli che Dio ti mette davanti. Il minimo di quei fratelli che credono in me. Questo non è come diventare maturo. Questo è frutto di essere salvati. Allora, se tu dici, ma non ho quel frutto, grazie a Dio c'è un grande Salvatore. E posso dire, Signore, la tua parola mi ha proprio fatto vedere il mio peccato. C'è perdono. C'è perdono. E dobbiamo avvalerci di questo perdono. Grazie a Dio, Gesù doveva soffrire ed è andato alla croce. Perché è andato alla croce? Sapendo quanto sarebbe terribile? In Ebrei 12, per la gioia che l'era posta davanti. E questa è la chiave della vita cristiana, di come vivere in un mondo pieno di difficoltà. E leggo Ebrei 13, 12, scusate, versetto 2, in questo corriamo, alla fine di uno, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì o sopportò la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Gesù sopportava la croce perché guardava oltre. La chiave della vita cristiana è di guardare oltre, di vivere tutti i giorni. Gesù ritornerà, questo passerà. Gesù ritornerà, questo passerà, il bello e il brutto passerà, io verrò, sarò con Cristo e vivere alla luce di quello. Grazie a Dio che Gesù era pronto ad andare alla croce a soffrire. ci chiama a soffrire. Grazie a Dio che Gesù era pronto a servire e ci chiama ad essere servi. E ci dà ampie opportunità. Seguiamo l'esempio di Gesù Cristo. La sofferenza di Gesù è quello che ci dà la salvezza. La nostra sofferenza, la carne, dicendo no alla carne, è quello che dimostra la salvezza. Tutto fondato in Gesù Cristo. Non dobbiamo guadagnare la salvezza. È tutto, tutto in Cristo, ma la vera salvezza produce frutto. Viviamo in questo. Padre, voglio ringraziarti per Gesù Cristo che è andato alla croce per noi. Ha sofferto per noi. Meritava di essere servito, ma non è venuto per essere servito, è venuto per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E ti prego che possiamo essere noi fra quei molti. Ti prego che possiamo umiliarci come un piccolo fanciullo e accettare quello che tu ci dai, capendo che il fatto di essere figli tuoi vale più di tutte le ricchezze del mondo. E ti prego che possiamo veramente con amore accogliere, ricevere ogni figlio tuo per aiutare a amare intensamente gli uni gli altri, non in base a chi mi è gradevole, ma in base al fatto del bisogno e che io ho da te. Aiutaci a imitare Gesù Cristo. Grazie che Gesù ha pagato il prezzo in pieno per la nostra salvezza. E quella salvezza produce un nuovo cuore in noi. Tu ci esorti qui come vivere, come in tanti altri brani, abbiamo citato alcuni. Noi vogliamo camminare in quella luce che ci hai mostrato. Ti ringrazio per Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.